Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto in diretta da Luca Collodi, grazie a Giuseppe Mauriello per la parte tecnica, con Maria Serena Tuglio e Elena Colson in regia. Il funambolo di oggi torna a guardare alla cronaca italiana, in particolare alla vicenda Fiat, che nei giorni scorsi è passata attraverso un referendum per l'investimento della dirigenza Fiat nella fabbrica torinese di Mirafiori, passato con il 54% dei sì contro il 46% circa dei no. Abbiamo contattato poco fa in diretta l'arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, al quale abbiamo chiesto come ha vissuto la vicenda Fiat.
L'ho vissuta con partecipazione, con sofferenza, anche nel vedere questa contrapposizione anche che ha raggiunto toni anche forti qui da noi in particolare, e anche con la mia preghiera, ovviamente, perché ritengo che la preghiera sia molto importante, ecco, in queste circostanze. Però tutto sommato mi pare che alla fine, con un risultato positivo c'è stato, si tratterà adesso di gestire bene il futuro con la massima responsabilità da parte di tutti.
Tutti quanti, ora sindacato compreso, chiedono investimenti alla Fiat a Torino. Lei pensa che a breve potrà cambiare qualcosa?
Credo di sì, credo che la volontà, ecco, di investire è stata detta, ripetuta e riconfermata anche dalla proprietà, dall'amministratore, ecco, delegato, insomma c'è questa disponibilità. E tutto sta a vedere adesso i tempi, non so, questi sono tempi tecnici. Però credo che sia i sindacati sia un po', diciamo, l'azienda devono ritrovare la via del dialogo, nel dialogo costruttivo, in un clima di più serenità, di maggiore concordia, perché qui non ci sono stati vinti o vincitori, c'è in tutti l'esigenza di un momento un po' di sosta rasserenante per lasciarsi alle spalle contrasti, polemiche, guardare avanti con maggiore fiducia e buona volontà.
Questa vicenda Fiat ha riproposto le difficoltà dei rapporti all'interno dei sindacati. Lei che cosa pensa al riguardo?
Ma credo che sostanzialmente tutti i sindacati hanno svolto un'opera anche positiva dal loro punto di vista, perché al centro hanno messo comunque il lavoro, hanno messo le esigenze dei lavoratori. Le vie, le strade e le modalità si sono divise su quanto riguarda appunto il contratto, questi aspetti così di futuro, ecco, dell'azienda, promossi, ecco, in modo specifico da Marchionne. Però tutto questo io credo che possa essere un patrimonio che va adesso rivisitato da parte di tutti, e trovando quell'equilibrio necessario per fare in modo che l'investimento ci sia e che ci sia il lavoro per tutti e che ci siano le condizioni adeguate perché chi lavora sia messo in grado, insomma, di poter promuovere la propria persona, la propria famiglia, con tutti quei diritti e quella dignità di cui è necessario che abbia, insomma, come lavoratore.
Lei ha detto prima che non ci sono né vinti né vincitori. Molta stampa mette in risalto che di fatto il sì ha vinto con l'aiuto degli impiegati, dei cosiddetti colletti bianchi, rispetto al no, che invece ha mantenuto compatto il fronte degli operai. Anche qua è una lettura parziale, forse?
Ma credo di sì, perché comunque l'impiegato è sempre parte dell'azienda, è un lavoratore anche lui, non è mica un padrone, non è mica, ecco, colui che gestisce, e quindi si lavora tutti insieme. Ma al di là di queste diatribe un po' così che riguardano una lettura che si vuole un po' tirare da una parte o dall'altra, ma già tipico dopo un referendum che è arrivato così un po' a dividere, io credo che i lavoratori hanno espresso con responsabilità, equilibrio, saggezza alcune indicazioni che vanno accolte e vanno perseguite. La garanzia del lavoro, che è diritto primario, che ovviamente esige anche oggi di fronte alla globalizzazione e al mercato dei sacrifici che una volta magari non si facevano, e l'impegno che chi lavora sia tutelato nelle proprie necessità personali, di giustizia, in quelle familiari e sociali. Quindi hanno dato un messaggio preso globalmente, che io lo prendo globalmente, sì e no, mi interessano fino a un certo punto, ma invece deve interessare soprattutto la globalità di ciò che hanno detto insieme i lavoratori. Aspetti diversi, ma che hanno tutti un unico fine, che è quello di lavorare e lavorare con quella serenità, con quella forza di volontà da parte loro, di sacrificio, ma anche di impegno da parte dell'azienda di costruire le migliori condizioni perché possono veramente promuovere la loro persona, le loro famiglie e l'intera società, insomma, attraverso il loro lavoro.
Monsignor Nosiglia, qual è ancora oggi il significato della Fiat per Torino, della fabbrica Fiat per Torino?
È molto importante, anche se ovviamente negli ultimi decenni mi hanno detto che ci sono state molte altre aziende, diciamo, che si sono aggiunte, però di fatto la Fiat rappresenta ancora con la maggiore parte di investimento per il lavoro qui nella nostra città, nel nostro territorio, tenuto conto dell'indotto poi in modo particolare, che non sono solo gli operai e i professionisti che lavorano alla Fiat, ma tutte le fabbriche anche e le aziende che lavorano per la Fiat. Quindi, compreso questo, certamente rappresenta un punto di riferimento fondamentale, ma non solo per Torino, credo anche per l'Italia, perché non dobbiamo dimenticare che anche questo fatto qua, io credo, mi auguro che abbia dato un segnale positivo anche per tanti imprenditori stranieri per poter di nuovo investire in Italia. Sono diversi anni che non si investe più in Italia da parte di imprenditori esteri. E questa consultazione ha posto in risalto che investire invece sulle persone, sul futuro del nostro territorio, offre agli imprenditori nuove e concrete opportunità.
Un'ultima domanda, Monsignor Nosiglia, per la pastorale della Chiesa torinese, quanto oggi assume importanza quella del lavoro?
Assume un'importanza certamente primaria, perché al lavoro è connessa la promozione e della dignità di ogni persona, e attraverso il lavoro c'è la pienezza di responsabilità da parte di tutti da assumere nei confronti anche della propria famiglia, del proprio futuro. L'assume in particolare per i giovani, il problema dei giovani è serio e anche qui da noi sta diventando sempre più un'emergenza fondamentale, perché molti giovani non hanno lavoro, i primi a essere soggetti alla crisi sono stati loro. Quindi si tratta veramente di mettere il lavoro e di chi lavora un po' al centro anche di una strategia politica, economica, culturale, e quindi anche la Chiesa si trova investita in questo, l'ha sempre fatto con la dottrina sociale, l'ultima enciclica del Papa è chiara, ecco, sotto questo profilo la Caritas in Veritate, ecco, ci ha dato veramente le linee di una modernità anche della dottrina sociale che vanno accolte e che vanno, ecco, messe in atto adesso nel nostro paese come in tutto il mondo.
E noi ringraziamo Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, ai nostri microfoni sulla problematica Fiat. Ma salutiamo anche Don Gennaro Comite, che è il direttore nazionale della Federazione Nazionale del Centro Opere Salesiane, Formazione e Aggiornamento Professionale. Don Gennaro Comite nei giorni scorsi a Roma con aziende primarie in Italia, a partire proprio dalla Fiat, ma anche con l'ENI, con Finmeccanica e altre, ha proposto insieme ai salesiani un'azione educativa a favore proprio dei giovani attraverso la formazione professionale. E grandi marchi aziendali italiani stanno proprio lavorando con i salesiani nella delicata opera di formazione del personale, nell'opera di ammodernamento anche dei laboratori, nella costruzione di quella rete di rapporti con le imprese che si rivela poi efficace per rendere il mondo del lavoro più familiare proprio ai giovani. Dovremmo tra qualche istante avere il collegamento con Don Gennaro Comite, che si trova in movimento, quindi siamo in diretta e abbiamo ancora alcuni minuti di problematica proprio per perfezionare il collegamento, mentre cercheremo tra qualche istante poi di presentarvi anche un altro aspetto legato al lavoro della fabbrica, un documentario che è stato realizzato nei mesi scorsi in Italia, ma ne parleremo tra poco. E saluto Don Gennaro Comite, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Don Gennaro, allora abbiamo parlato nel momento in cui cercavamo di perfezionare il collegamento con lei, parlavamo dell'iniziativa dei salesiani. Lei è un salesiano in collaborazione con grandi aziende italiane, l'ENI, la Fiat stessa e altre, Finmeccanica e altre fabbriche, quella di agevolare l'ingresso dei giovani in sostanza in collaborazione con queste aziende nel mondo del lavoro. Ecco, che risultati avete?
Sì, un primo risultato di numeri in termini statistici, perché la Università Salesiana fa il monitoraggio costante del cosiddetto successo formativo, cioè acquisita la qualifica alla fine del percorso triennale, cosa succede di questi ragazzi? Allora abbiamo i due dati che riguardano sia l'ingresso diretto nel lavoro sia la prosecuzione negli studi. Per essere concreti, il settore meccanici d'auto, che riassume tutta la realtà italiana, siamo presenti in 16 regioni con 60 centri, in un anno formativo hanno acquisito la qualifica 123 meccanici. Di questi il 72% o ha continuato gli studi, il 30%, o ha avuto occupazione, 42%. Lo stesso discorso vale anche per un altro settore, gli elettrici, elettricisti, voglio dire, ed elettronici. Anche costoro, alla fine del percorso, dopo circa un anno, la rilevazione ci dice circa il 62% ha avuto successo, nel senso che o continua gli studi, 37%, o va a lavorare, 24%.
Don Comite, dove nasce questo interesse dei salesiani per l'avviamento al lavoro dei giovani?
L'origine risale a Don Bosco. Don Bosco nel 1853 ha fatto per la prima volta un contratto di lavoro tra un ragazzo che aveva accolto a Valdocco e un artigiano. Questo risale, ripeto, a 1853, perché Don Bosco, quando ha iniziato la sua attività tra i giovani, ha visto che non bastava soltanto raccoglierli per dare loro una casa o un minimo di cultura, ma soprattutto uno sbocco lavorativo per il futuro, e quindi cominciò con i laboratori. Tutto questo ha continuato con gli anni fino a che in Italia nel 1977 si è costituito un ente, Centro Nazionale Opere Salesiane per la Formazione Professionale, che ha dato un volto civile alla struttura dei salesiani nel mondo della formazione professionale.
Tuttora quindi funzionante.
Sì, funziona perché, ripeto, abbiamo più di 60 centri nelle regioni. Funziona con qualche difficoltà, perché la realtà dobbiamo dirla in tutti i suoi aspetti. La difficoltà è legata al fatto che la formazione professionale in Italia, da una parte, concorre all'obbligo di istruzione, cioè dopo la terza media, detto in termini concreti, si può continuare, si deve continuare per altri due anni come obbligo di legge, e si può continuare o nella linea, chiamiamo sistema, dell'istruzione, i 7 licei della riforma Gelmini, o nella linea della formazione professionale, di cui facciamo parte noi. Questo secondo canale o secondo sistema, a differenza del primo, è di gestione regionale, perché il lavoro, titolo quinto della Costituzione, è di spettanza regionale. E allora sia nel finanziamento, sia nell'impostazione, sia nell'erogazione dei corsi, i nostri centri dipendono dalle regioni, e qui la realtà italiana è a macchia di leopardo, come è facile capire.
Grazie a Don Gennaro Comite, buon lavoro per questo vostro compito come direttore della Federazione Nazionale del Centro Opere Salesiane per la Formazione e l'Aggiornamento Professionale. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, buongiorno.
Noi chiudiamo questo collegamento cercando di rimanere nel campo della fabbrica. Democrazia Sconfinata è una produzione, un documentario indipendente realizzato da Danilo Ricciardello e Ornella Bellucci, che è stata presentata questa produzione nei mesi scorsi in varie città italiane. Democrazia sconfinata, questo documentario racconta la scomparsa in alcuni poli produttivi italiani, tra cui la Fiat, delle cosiddette officine sussidiarie ricambi, delle sedi distaccate, dove, stando alle tesi che emergono dal documentario stesso, venivano trasferiti lavoratori che meno si adattavano alle logiche produttive promosse dalla direzione della fabbrica. Con una presenza a Torino nel 1952, a Taranto nel 1997 e a Nola a partire dal 2008, i cosiddetti reparti di confino hanno accompagnato la storia del lavoro operaio in Italia e continuano a rappresentare la realtà di molti dipendenti ancora oggi. Silvia Cocca ha chiesto a Danilo Licciardello, che è il coautore di questo documentario Democrazia Sconfinata, come è nata l'idea di questa produzione. Ascoltiamo.
L'idea del documentario nasce da un precedente lavoro fatto in West Bengal, in India, il cui oggetto era un esproprio di terre ai danni di contadini e contadine del Bengala per edificare una fabbrica d'automobili, la Tata Nano, proprio in uno dei posti più fertili del Bengala, dove l'economia è un'economia di sussistenza legata principalmente alla terra. Quell'esproprio di terre è stato particolarmente violento, nel senso che è cominciato con l'omicidio della portavoce del movimento contadino. Dopo un anno di violenze e di lotta di resistenza, la ha deciso di andare via dalla West Bengal e adesso la macchina la produce in Gujarat. Da quel lavoro lì ho avuto poi occasione di conoscere invece operai italiani e mi hanno raccontato appunto del reparto confino di Nola, poi chiamato così.
Cosa sono le officine sussidiarie ricambi che approfondite nel documentario?
Le officine sussidiarie di cambi, soprannominate poi dagli operai officine Stella Rossa, sono delle officine in cui la Fiat nel 52 mandò a lavorare quasi 150 persone, tutti operai specializzati che per la maggior parte erano iscritti alla FIOM e che comunque in fabbrica cercavano di far valere quelli che erano i diritti di chi lavorava in Fiat all'epoca.
Nel documentario ascoltiamo le voci dei lavoratori della Fiat di Torino degli anni 50 che raccontano di violenze, di rappresaglie, ma anche le voci degli operai di oggi, gli operai che sono stati trasferiti ad esempio da Pomigliano all'officina di Nola. Ecco, quali elementi di innovazione, di cambiamento oppure invece di continuità avete registrato da questo confronto tra la fabbrica degli anni 50 e l'industria di oggi?
Per il documentario abbiamo intervistato anche persone che ci hanno raccontato quali erano le dinamiche che regolavano il rapporto tra l'azienda e il lavoratore, e questo ci ha dato una fotografia della Fiat nell'arco di questi 50 ed oltre anni, in cui se effettivamente le garanzie per chi lavora formalmente sono aumentate grazie alle lotte sindacali e non solo, c'è stata la conquista del contratto collettivo nazionale, dello statuto dei lavoratori, da una parte questo è vero, dall'altra da parte aziendale diciamo un certo tipo di comportamenti non sono mai venuti meno. Per fare un esempio che forse è significativo, nei primi 70 il procuratore nazionale Raffaele Guariniello, allora pretore, fece una perquisizione negli uffici della direzione Fiat di Corso Marconi, dove trovò più di 300.000 schede in cui si descriveva il profilo di operai e operai che lavoravano in Fiat, delle caratteristiche estremamente personali, per cui questa idea di ipercontrollo su chi lavora in azienda va avanti da almeno 40 anni. Il fatto invece di confinare proprio in altri luoghi persone che lavorano in azienda va avanti ancora da prima, dagli anni 50 appunto, dalle officine Stella Rossa, e questo oltre ad essere un comportamento decisamente antisindacale dovrebbe far riflettere che questo si verifichi in tutt'oggi arrivando al polo tecnologico di Nola, rinominato poi dagli operai reparto confino di Nola, dove sono finite quasi 400 persone, tutte iscritte al sindacato oppure persone a ridotte capacità lavorative, per cui persone che non avrebbero in qualche modo sopportato l'aumento dei ritmi di produzione che la Fiat sta imponendo in qualche modo con il World Class Manufacturing, che è appunto questa accelerazione dei ritmi di produzione in cui chi lavora è tenuto a fare più movimenti nello stesso tempo. Quindi rispetto a prima si rischia di farsi tra l'altro più male, e anche questo va sottolineato. Un'ultima cosa rispetto a questo, si cerca di cambiare il modello di produzione senza tener conto dei diritti acquisiti, perché i diritti sindacali sono diritti acquisiti, perché il contratto collettivo nazionale ancora esiste e in qualche modo si sta cercando di aggirarlo. prima di imporre questo tipo di cose si fanno i reparti confino. Di solito è andata così. I reparti confino e Fiat non hanno mai smesso di esistere.
Con la dottoressa Marisa Lieti fate luce su un aspetto che spesso è trascurato, quello delle ripercussioni di questi trasferimenti di posti di lavoro sull'aspetto psicologico ed emotivo dei lavoratori. La dottoressa parla di depressioni.
Sì, che non riguarda la Fiat in questo caso, infatti dentro Democrazia Sconfinata non c'è solo Fiat, c'è anche ILVA, la palazzina LAF, che è l'acronimo di laminatoio a freddo, in cui un gruppo di dirigenti confinarono quasi un centinaio di persone. Una repressione vera e propria, cioè da una parte un voler svecchiare la fabbrica in qualche modo, quella che è chiamata la nuova azione, cioè un cambio di contratto, ma soprattutto voler confinare chi in qualche modo invece rivendicava i diritti di cui prima, che anche in ILVA purtroppo non sono sempre garantiti. E la dottoressa Lieti ci rappresenta un quadro drammatico, direi, in cui fortunatamente non ci sono stati dei suicidi, ma ci sono stati dei tentativi di suicidio, perché queste persone si trovano in una palazzina a non fare niente per parecchi mesi, con la guardiania della fabbrica che gli impedisce di uscire durante l'orario di lavoro e in alcuni casi anche di essere soccorsa. Sono cose abbastanza gravi, anche perché a raccontarle non è solo Democrazia Sconfinata, ma sono cose che sono agli atti della Procura della Repubblica. È un precedente giuridico importante per quello che purtroppo tutt'oggi ancora non è configurato penalmente, che è il reato di mobbing. Concludendo, vorrei segnalare il documentario, è pubblico, è online ed è su Vimeo. Dire anche che nella produzione indipendente è una realtà che sta crescendo fortunatamente, per cui ci sono sempre più persone che si prendono la briga di produrre video per cercare di accendere un po' una luce, di raccontare cose che purtroppo non vediamo sui media mainstreaming.
E grazie a Danilo Licciardello, al microfono di Silvia Cocca. Da Luca Collodi è tutto per oggi, grazie a Giuseppe Mauriello, a Maria Serena Tuglio, a Elena Colson, da Luca Collodi. L'augurio di buona giornata.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.